Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Nazionale Veneta. Questa sera andrà in onda la registrazione della conferenza tenuta da Lino Canepari sul tema Il Doge e la struttura costituzionale della Serenissima Repubblica. Quella di stasera è la seconda parte della conferenza in cui il relatore parlerà della figura di tre importanti dogi. Vi ricordo che ogni venerdì alle 20.30 e alle 21.30 va in onda la storia di un serenissimo che liberò San Marco, dove Luca Peroni racconta la sua avventura all'interno del Veneto Serenissimo Governo. E ogni domenica, alle 22, c'è il Battigliano a Pensiero, Storia, Arte, Filosofia, Politica e Sport, 20 minuti fuori dal sciapo. Ed ora la conferenza tenuta da Lino Canepari.
Bene, questa seconda parte, data l'ora e data la fatica della prima, spero sia molto più leggera. Cominciamo con alcune, siamo sempre in tema di doge, alcune curiosità. Quanti furono i dogi? Furono ben 120, su un arco di mille anni, grosso modo, quindi un doge mediamente durava qualcosa 8-9 anni, insomma, mediamente. Il dogato più lungo, quello di Francesco Foscari, che durò ben 34 anni. Quello più corto, Francesco Cornel nel 600, 19 giorni. Che è stato? Ne parliamo dopo, se era stato bravo o cattivo. No, non è stato... Boh. Il giudizio storico non è facile. Dogi che abdicarono 12, dogi deposti o uccisi 17, dogi proclamati santi 1. C'è pure un doge santo, ed è Pietro Orseolo I, di cui poi diremo, ma che fu proclamato, che è una figura abbastanza singolare, no? Che fu doge per un paio d'anni e poi improvvisamente, e qui gli storici discutono chissà per quale motivo, esclusivamente per un motivo religioso o c'erano forse altri motivi, dopo un paio d'anni lascia tutto, famiglia, dogato, Venezia, e si ritira sui Pirenei in un eremo a fare l'eremita e passa gli ultimi anni da eremita. Nel 1700 poi viene proclamato santo ed è l'unico doge santo, 1 su 120, non so se è una buona percentuale, se è una cattiva percentuale, certamente diciamo che molti dogi non erano quel che si dice stinchi di santi, ma insomma erano mercanti, erano uomini di potere, erano uomini d'arme, santi uno. Famiglie con più dogi, altra curiosità. Il record man è la famiglia Contarini, con 8 dogi. Segue la Mocenigo, 7, Partecipazio, 6, Candiano, 5, Corner, 4, Dandolo, 4 e Morosini, 4. E poi abbiamo un certo numero con 3. Qui vedete. Vedete alcuni segnati in giallo, se vi ricordate fanno parte delle 12 famiglie apostoliche, vuol dire che queste famiglie apostoliche hanno continuato ad esercitare il potere in Venezia, quindi 6 su 12 almeno sono tra quelli che hanno avuto più dogi, no? Bene, la figura del doge, come abbiamo visto, era una figura prima di tutto rappresentativa, con un certo potere, ma anche con fortissimi limiti a questo potere, da vivo e persino da morto, inquisito persino da morto. E però arrivare ad essere doge era l'aspirazione di ogni patrizio, per l'onore che questa carica comportava. Non soldi, anzi, i dogi dovevano sostenere molte spese di tasca propria, quindi diventare doge non era assolutamente quello che noi definiamo un business, anzi, però è chiaro, era una posizione di grandissimo prestigio. Ecco, a questo punto vorrei presentare molto brevemente, per rapidi cenni, la vita di tre dogi che a mio giudizio sono i più importanti della vita di Venezia. Mi scusino gli altri che escludo, ma io penso che ci siano tre dogi che abbiano che abbiano veramente dato un impulso nuovo, un indirizzo nuovo alla vita di Venezia. E sono tre dogi vissuti a distanza di 200 anni l'uno dall'altro, c'è un doge dell'anno 1000, uno del 1200 e uno del 1004. E precisamente parlo di Pietro Orseolo II, il doge dell'anno 1000, parlo di del Dandolo, scusate, Enrico Dandolo, perché sono più di uno i Dandolo, no? Enrico Dandolo, parlo di Francesco Foscari. Ecco che il famoso Foscari, adesso avremo modo di vedere se era il cattivone oppure era... Bene, cominciamo da Pietro Orseolo. Era, se vogliamo, figlio d'arte, nel senso che suo padre, Pietro Orseolo I, è quello che è stato doge per due anni e poi si è monacato, è diventato eremita e ha passato gli ultimi anni a Cuxa, sui Pirenei. Pietro Orseolo II diventa doge molto, molto giovane e dimostra, nel 991 diventa doge, e dimostra subito delle grandissime doti. Innanzitutto, grandissime doti di diplomatico. Voi sapete che Venezia doveva mantenersi in equilibrio tra l'impero di Oriente e l'impero di Occidente. In questo momento l'impero occidente era in mano agli Ottoni. E Pietro Orseolo fu abilissimo a mantenere i rapporti sia con gli uni che con gli altri. E di fatto, subito dopo la nomina, nel 992, riesce a ottenere dall'imperatore di Bisanzio una bolla d'oro, insomma un decreto che recepisce un trattato commerciale molto favorevole a Venezia, che aiuta quindi i commerci veneziani. Ma nello stesso tempo coltiva dei rapporti di amicizia con gli Ottoni, e in particolare con Ottone III, di cui diventa grande amico. Tant'è vero che, a un certo punto, Ottone III fa da padrino di cresima di un figlio di Pietro Orseolo, che, date le circostanze, si vede cambiare il nome in quello di Ottone, quindi prima si chiamava, non mi ricordo come, diventa Ottone Orseolo, e sarà lui pure doge. Ma il capolavoro diplomatico di Pietro Orseolo II è un matrimonio che riesce a combinare, attraverso il quale, pensate, riesce a imparentarsi sia con l'imperatore d'Oriente che con l'imperatore d'Occidente. Ora vi spiego come. Allora, Pietro Orseolo aveva il figlio maggiore che si chiamava Giovanni. Riesce a combinare un matrimonio tra Giovanni e una principessa bizantina, parente dell'imperatore d'Oriente. Ma voi sapete che la madre di Ottone III era una principessa bizantina lei stessa. Ecco allora che con questa mossa lui si imparenta sia con gli imperatori di Bisanzio sia con la famiglia degli Ottoni. Ma la fama di Pietro Orseolo è legata anche alle sue imprese militari, in particolare a un paio di imprese militari. Prima di tutto alla famosa campagna contro i pirati narentani, pirati dalmati che infestavano le coste della Dalmazia e infastidivano, danneggiavano i commerci veneziani, che avevano necessità di avere dei punti di attracco e di scalo lungo la costa dalmata. Venezia si era addirittura piegata, aveva cercato di combatterli, un doge veneziano era pure morto in battaglia per combattere i pirati narentani. Venezia si era piegata a pagare un tributo a questi pirati, purché lasciassero transitare le navi. A questo punto però Pietro Orseolo ne ha abbastanza, arma una bella flotta e il giorno dell'ascensione dell'anno 1000, la cosa un po' controversa, secondo qualcuno il 999, però è più romantico pensare che fosse il giorno dell'ascensione dell'anno 1000, parte con questa bella flotta e affronta i pirati, li affronta e li distrugge. Da allora in poi non nuoceranno più alla Repubblica di Venezia, la quale si insedia nei posti strategici sulla costa dalmata e ci rimane per secoli. Merito di Pietro Orseolo II. il quale riceve anche addirittura la visita di Ottone III a Venezia nel 1001. Ottone III era in grande difficoltà, va dall'amico per cercare aiuto, ma penso che non ne abbia ottenuto un granché. Si presume che Pietro Orsero gli abbia detto che Venezia era meglio che badasse al mare e lasciasse stare la terra, quindi che insomma non era in condizione di aiutarlo. Poi Ottone III muore e Pietro Orsero si ricopre nuovamente di gloria con una brillantissima operazione militare, liberando Bari dai saraceni che l'avevano stretta di assedio. Quindi è un uomo di grandissime capacità, uno dei più grandi personaggi che Venezia abbia avuto, ma si occupa anche di altre cose. Per esempio, sotto di lui c'è una conferma, possiamo dire, definitiva del fatto che San Marco fosse il patrono di Venezia. Abbiamo dei lavori sulla Basilica di San Marco e sul Palazzo Ducale. Insomma, un dogato veramente di grandissimo successo. Quindi un uomo felice, un uomo fortunato. Però, dice un vecchio detto, che si può dire fortunato o felice un uomo solo dopo che è morto. E difatti, ecco che il destino gioca un tiro terribile al grande doge. Arriva la peste a Venezia e suo figlio maggiore, l'erede designato, Giovanni, quello che aveva sposato la principessa bizantina, muore di peste. Muore anche la moglie, muore anche il figlio che nel frattempo era nato e a cui era stato dato il nome greco di Basilio. Ecco, questo fatto colpisce il doge al punto da indurlo a un periodo di depressione, un periodo di una specie di crisi mistica, si ritira in se stesso, si dà una vita di solitudine, di penitenza, di silenzio, fa grandi donazioni alla Chiesa, anche al popolo, e termina la sua vita nel 1009. Ecco, credo sia stato uno dei più grandi dogi. Il risultato della sua opera qual è? Venezia diventa la regina dell'Adriatico e inizia la grande avventura del commercio verso l'Oriente, che sarà la fortuna, la ricchezza della Repubblica. L'iniziatore è certamente Pietro Orsero. Se vogliamo trovare un neo nell'operato di questo doge, era un po', diciamo così, nepotista, cioè la sua aspirazione era quella di creare una dinastia degli Orseolo. Questa sicuramente era la sua aspirazione, tant'è che aggrega al dogato il figlio Ottone, che era il figlio che gli era rimasto, il quale poi diventerà effettivamente doge, ma non avrà la fortuna del padre. Finirà i suoi giorni in esilio, sicché la dinastia degli Orseolo si estingue. Ecco, voi sapete che Venezia non è stata molto tenera con i suoi dogi, non ha eretto monumenti a nessun doge, si dava importanza non alla singola persona ma alla Repubblica. E però nel caso di Pietro Orsero c'è una piccola eccezione. Io non so quando è stata apposta questa lapide. L'ho vista, è in quello che si chiama il bacino Orsero, che è vicino a San Marco. Adesso è sulla facciata di un hotel. Mi pare che sintetizzi molto bene la grandezza di quest'uomo. Riverito dai Cesari d'Oriente ed Occidente, francò ed estese i commerci dai veneziani, pirati e genti slave debellò, guadagnò la Dalmazia, rotti i saraceni, ridiede Bari a Bisanzio, il tempio di San Marco, il palagio ducale, accrebbe ed ornò. Tanto e più fece per la patria, iniziatore di sua grandezza, Pietro Orsero II. Vicino a questa c'è un'altra lapide che dice che Venezia gli ha dedicato questo bacino, questa zona, l'ha chiamato bacino Orsero. Enrico Dandolo, un altro grandissimo personaggio. Enrico Dandolo era un polo di una delle famiglie apostoliche, i Dandolo, no? È un uomo di una forza fisica, di una tempra, di una saldezza psicologica assolutamente eccezionale. Va bene, ricopre tantissimi incarichi, ambasciatore in Sicilia, bailo a Costantinopoli, cioè governatore della colonia veneziana a Costantinopoli, in un momento difficilissimo dei rapporti tra Venezia e Costantinopoli. Viene eletto doge nel 1192, quando probabilmente aveva 80 anni, forse qualcosa di più. E, dicono le cronache, era quasi completamente cieco. Nonostante questo, viene eletto doge. Cieco perché? Si domandano gli studiosi da tempo. E qui ci sono diverse versioni. Una versione è che fu abbacinato, accecato, dagli stessi bizantini, in occasione di qualche disputa piuttosto feroce. L'altra è che prese un colpo in testa in una battaglia o in qualcosa del genere. Comunque era praticamente cieco. La sua fama è legata alla famosissima Quarta Crociata. Qui il ruolo del dandolo è eccezionale. Nel bene e nel male, si può giudicare bene, si può giudicare male quello che fece, però sicuramente fu l'elemento determinante della Quarta Crociata. Riassumiamo brevemente gli eventi che così, ecco, e vediamo il ruolo di quest'uomo. Nel 1201 si presentano a Venezia, ovviamente a trattare col doge e con gli altri, i rappresentanti dei crociati. Si stabilisce che Venezia trasporterà qualcosa come 33.500 uomini, se mi ricordo bene, più i cavalli, più ovviamente tutte le armi, eccetera, verso l'Egitto. Si voleva iniziare la riconquista della Terra Santa partendo dall'Egitto per poi muoversi in direzione di Gerusalemme. E si impegna a vettovagliarli per un anno, naturalmente in cambio di una cifra astronomica. I crociati effettivamente nel 1202 arrivano a Venezia, vengono alloggiati al Lido, fuori dai piedi per così dire, ovviamente sono molto meno il numero è molto inferiore a quello che si ipotizzava e mancano i soldi per pagare il debito verso Venezia. Il doge chiede in cambio un piccolo favore, che i crociati lo aiutino a prendere Zara, che nel frattempo si era ribellata. Detto fatto, Zara viene presa. Dopodiché, e qui comincia a tessere la sua tela il dandolo. Il quale dandolo, se è vero che fu abbacinato dai bizantini, forse aveva anche un risentimento personale nei loro confronti. Forse cercava anche una vendetta, giustificabile forse da un certo punto di vista. Ma probabilmente, siccome i nobili veneziani poi avevano sempre il profitto e l'onore di Venezia come loro faro, come stella polare, era convinto che per far esplodere l'economia veneziana occorreva distruggere Bisanzio. Io credo che questa fosse la sua linea strategica fondamentale. E a questo punto si presenta l'occasione. Arriva presso i crociati il figlio di un imperatore di bizantino deposto e chiede che lo aiutino a riprendere il trono. A questo punto, dopo un po' di discussioni, si decide di andare a Costantinopoli. La presa di Costantinopoli e il ripristino e la riammissione al trono dell'imperatore deposto era fatto in cambio di molto denaro, molti uomini da utilizzare nella crociata e soprattutto in cambio della fine dello scisma tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente. Questo imperatore promette la fine dello scisma. A questo punto si va a Costantinopoli, si rimette l'imperatore deposto sul trono, il quale però poi non è in grado di assolvere agli obblighi che si era assunto, soprattutto quello di sanare lo scisma. A questo punto, ecco qui, è qui che entra in gioco il dandolo, convince i crociati a assediare e a conquistare Costantinopoli. Ciò che avviene con molta fatica, molto sangue, come tutti sappiamo. Venezia in cambio ottiene intanto un ricco bottino e soprattutto la possibilità di stabilire basi, roccaforti, eccetera, in tutti i posti strategici del Mediterraneo.
È il famoso sacco di Costantinopoli?
Sì, signore. Esatto. Per Venezia l'effetto fu quello, che si installa ovunque, sulle rotte che portano verso l'Oriente. Esatto, e di qui Venezia. Quindi questa conquista di Costantinopoli, come presumeva il Dandolo, è per Venezia un affare colossale. Il Doge stesso rifiuta di diventare imperatore latino d'Occidente, non gli interessa niente, poi ormai aveva più di 90 anni, non so, era molto anziano. E però accetta questa disseminazione di piazzeforti veneziani in tutto il Mediterraneo. Diventa signore di un quarto e mezzo dell'impero. Dopodiché lo troviamo, qui è il Villardouin, che è il cronista della crociata, che ci dice che Enrico, pur oltre i 90 anni, orbo, eccetera, vuole partecipare anche a un'azione militare. I bulgari avevano assediato Adrianopoli e lui va con le altre truppe, va a liberare Adrianopoli dall'assedio. L'azione militare è un fallimento e a questo punto i crociati si ritirano. E l'ultima immagine che abbiamo di lui, ce la riporta sempre il Villardouin, è di Enrico Dandolo, questo anzianissimo signore, che cavalca nottetempo in direzione di Costantinopoli. Probabilmente muore durante questa ritirata subito dopo. E viene sepolto, forse l'unico doge non sepolto a Venezia, è sepolto in Santa Sofia, a Costantinopoli. E ancora c'è una lapide, e il posto dove c'è la lapide probabilmente, forse i suoi resti sono andati dispersi. Comunque c'è una lapide, Enricus Dandolo, che ricorda il fatto che questo grande doge è stato sepolto. Fu certamente un grande personaggio, nel bene e nel male, ecco, discutibilissimo se vogliamo, discutibile questa distruzione di Costantinopoli con le conseguenze storiche che poi ci furono, però dal suo punto di vista fu un grande, raggiunse un obiettivo che certamente diede a Venezia grandissimi, grandissimi benefici. Il Dandolo è il tipico patrizio veneziano. Fin da ragazzo istruito nel fatto che avrà il diritto e il dovere di esercitare il potere. È il tipico patrizio veneziano, intelligente, coraggioso, che non si ferma di fronte a niente e che quando è in gioco il profitto e l'onore di Venezia non si ferma davanti a nulla e naturalmente non ha scrupoli di carattere morale o di altro genere. Quello che importa è il risultato, il profitto e l'onore di Venezia. Anche Enrico Dandolo ha l'onore, in Riva del Carbon c'è una lapide in latino questa volta. La traduzione: non ignorare viandante i lari del valoroso invitto duce Enrico Dandolo, sotto la cui guida per la prima volta molto crebbe la gloria dei Veneti. L'ultimo personaggio è Francesco Foscari, di cui abbiamo fatto menzione. È un salto di 200 anni ancora. Quindi se Pietro Orseolo inizia la grande avventura commerciale di Venezia, Enrico Dandolo lo consolida, no? Creando le condizioni per il grande sviluppo del commercio internazionale. Francesco Foscari è importante perché segna il consolidamento di qualcosa di diverso, cioè dei domini veneziani di terraferma. Quindi l'Adriatico, tutto il Mediterraneo, la terraferma. Il personaggio di spicco qui è Francesco Foscari. Chi era Francesco Foscari? Diciamo che nasce in Egitto Il padre era in Egitto, qualcuno dice perché era stato esiliato per qualche motivo, altri dicono perché era lì a farsi gli affari suoi. Sapete che Venezia commerciava molto con l'Egitto. Comunque rientra a Venezia giovanissimo, fa, come si dice, un ricco matrimonio, cioè sposa una rampolla di una famiglia molto abbiente, rimane vedovo, ne sposa un'altra altrettanto abbiente e poi entra nella vita pubblica. È un animale politico, Francesco Foscari. A soli 27 anni entra in politica. Di solito i patrizi veneziani entravano molto, molto dopo. Prima si dedicavano agli affari, alla mercatura, eccetera, e arrivati a 40, anche 50 anni, entravano in politica. Lui invece ci entra da giovanissimo. Questa è la sua vocazione. Ricopre vari incarichi. Già giovanissimo diventa procuratore di San Marco, che era una carica di grandissimo prestigio. Infatti lo chiamavano anche un po' sprezzantemente il procuratore giovane. Giovane, anche massa voleva dire, implicava l'affermazione, no? Ecco, diventa doge nel 1423, quindi quando non ha neanche 50 anni, che era una cosa abbastanza inusuale. Ecco, in quell'epoca a Venezia si contrapponevano due tesi. L'una diceva che Venezia doveva occuparsi del mare e lasciar stare la terra, l'altra diceva invece che bisognava coinvolgersi nelle vicende italiane e creare un retroterra anche nell'Italia settentrionale, per evitare che qualcuna delle grandi famiglie, tipo gli Estensi, tipo i della Scala, tipo i Visconti, potessero acquisire una posizione di predominio e quindi limitare poi gli interessi di Venezia. Rappresentante della prima categoria, bisogna occuparsi del mare e lasciar stare la terra, era il doge precedente, Tommaso Mocenigo, un personaggio che, sentendosi vicino alla fine, scrive una specie di lettera testamento, un documento interessantissimo, nel quale descrive gli effetti della politica commerciale veneziana. Venezia, operando sul mare, era arrivata a certi traguardi. Le esportazioni ammontavano 10 milioni di ducati, le importazioni 10 milioni, i profitti erano, mettiamo che ci fosse qualche esagerazione o imprecisione, però è un documento che ci dà delle cifre interessantissime sull'entità dei traffici di Venezia. Ma, sosteneva poi Tommaso Mocenigo, se Venezia avesse abbandonato il mare per concentrarsi sulla terraferma, sarebbe cambiato tutto. Sarebbe stata invischiata in guerre senza fine e le ricchezze sarebbero diminuite. Chi aveva 10 avrebbe finito per avere 1, sosteneva Tommaso Mocenigo. In particolare concludeva, guardatevi bene, cari amici veneziani, dalle leggere doge e il procuratore giovane Francesco Foscari, perché le sue idee sono di quel tipo. Muore Tommaso Mocenigo e il conclave, sia pure di stretta misura, nomina Francesco Foscari nel 1423, il quale quindi ha 49 anni, neanche 50 anni. E che cosa fa il Foscari? Fa esattamente quello che prevedeva Mocenigo, cioè avvia queste guerre con le signorie vicine, in particolare con i Visconti. È una guerra che durerà, vedete quanti anni? 28 anni. Con conseguenze anche economiche pesantissime. Per esempio il debito pubblico, sapete, abbiamo parlato l'altra volta dei debiti forzosi, aumenta notevolmente, ma la Repubblica spesso non è in grado di restituire il debito né di pagare gli interessi. È costretta addirittura a introdurre delle imposte dirette, forse per la prima volta nella sua storia. Vengono tassati gli affitti, vengono tassati gli stipendi dei dipendenti pubblici. C'era un bisogno estremo di soldi, perché? Perché Venezia non sapeva combattere in terraferma. per combattere in terra, era brava sul mare, bravissima sul mare, ma in terraferma era assolutamente sprovveduta. Per cui bisognava assoldare milizia mercenaria. La prima milizia, il primo condottiero di Ventura che viene assoldato è il famoso Carmagnola, il quale Carmagnola all'inizio dà dei risultati brillantissimi. La famosa vittoria di Maclodio, che forse qualcuno ricorderà, quella cantata dal Manzoni, sode a destra uno squillo di tromba, a sinistra risponde uno squillo, eccetera, eccetera. Se non che poi il Carmagnola non dà seguito a queste vittorie, ha un atteggiamento ambiguo, per cui i veneziani cominciano a sospettare che abbia degli accordi segreti con i Visconti, finché a un certo punto si convincono che è meglio farlo fuori. Lo invitano a Venezia, lo prendono e in 448, possiamo dire, lo decapitano come al solito tra le due colonne della piazzetta San Marco. Nel frattempo c'era stato un attentato contro il doge ad opera di un mezzo squilibrato, sembra al soldo o comunque aizzato dalla famiglia Loredan, che erano i grandi nemici di Francesco Foscari. Siccome un paio di Loredan erano anche morti ammazzati, qualcuno diceva che forse il Foscari non era del tutto estraneo a queste vicende. Allora la guerra continua, 28 anni, finalmente 1454 con la pace di Lodi finisce la guerra. Tutto sommato, se vogliamo, è stato un successo, perché Venezia riesce a consolidare i domini di terraferma fino all'Adda. Il costo era stato enorme, il risultato poteva anche considerarsi brillante. Ma nel frattempo, come sappiamo, nel 1453 Costantinopoli era, dove nel frattempo erano tornati gli imperatori greci, eccetera, eccetera, comunque era stata conquistata dai turchi. E per Venezia si pone un problema: che facciamo adesso che a Costantinopoli ci sono i turchi? La decisione è presto presa, si fa un accordo con i turchi, e infatti nel 1454 si stipula questo accordo. Ecco, il doge Foscari, arrivati a questo punto, si poteva considerare un uomo di successo, aveva raggiunto i suoi obiettivi, aveva consolidato i possessi di terraferma, bene o male si era accordato con i turchi, in più era anche un uomo che curava molto lo sviluppo edilizio, la fioritura delle arti, le feste, era un grande amante di feste e spettacoli. Quindi era tutto sommato un doge, se vogliamo, di successo, arrivato a questo punto della sua vita, insomma un'età già abbastanza avanzata. A questo punto però cominciano guai seri per lui, e i guai seri glieli pone un figlio, il figlio Jacopo. A causa della peste aveva perso altri figli maschi, gli era rimasto solo il figlio minore, che si chiamava appunto Jacopo. Questo Jacopo era un ragazzo ben istruito, di buone maniere, eccetera, però era un po' leggero, fatuo, non era molto compreso del suo ruolo di patrizio e di figlio di doge. E quindi aveva fatto delle birichinate. In cambio di regali aveva concesso favori, raccomandazioni, qualcosa del genere. A questo punto il Consiglio dei Dieci, famoso Consiglio dei Dieci, comincia a puntarlo e lo mette sotto inchiesta. Lo mette sotto inchiesta e lo condanna all'esilio. No, il Consiglio dei Dieci condanna Jacopo, figlio del doge, all'esilio. All'esilio in un posto nel Peloponneso. Jacopo scappa, probabilmente ha avuto una soffiata, scappa e va a Trieste, che non era territorio veneziano, e lì si ferma. Dopodiché il doge comincia a brigare per cercare di farlo ritornare a Venezia. Alla fine, caso strano, il Consiglio dei Dieci si lascia convincere e lo riammette. Ragioni di salute. Poverino è malato. Riammettiamolo, no, il figlio del doge, riammettiamolo a Venezia. Se non che, di lì a poco, muore ammazzato uno dei 10 che avevano precedentemente condannato Jacopo. E allora la Vox Populi e vari indizi dicono, segnalano al Consiglio dei 10 che forse è stato lui a volere l'omicidio. A questo punto viene di nuovo inquisito Jacopo. Vedete, è una posizione difficilissima quella del doge, no? Il Consiglio dei 10 che inquisisce suo figlio per omicidio. Immaginiamo il padre, no? Viene interrogato duramente, viene sottoposto a tortura, pur essendo il figlio del doge, lì non si guardava in faccia a nessuno, e non confessa sotto tortura, il che evidentemente lo rendeva praticamente innocente. Ma per toglierselo dai piedi lo condannano comunque all'esilio di nuovo e quindi lo mandano all'isola di Creta. Lì fa un'altra stupidaggine sto ragazzo. Invia due lettere, una al sultano dei turchi, una a Francesco Sforza. Lettere che vengono intercettate e inviate al Consiglio dei Dieci. Erano nemici o insomma gente, insomma, comunque potenze straniere, no? Consiglio dei Dieci riconvoca di nuovo Jacopo a Venezia, lo processa un'altra volta e di nuovo lo ricondanna all'esilio. Riparte di nuovo per Creta e lì dopo qualche mese muore. Di morte naturale, di veleno, ucciso da qualcuno, questo è impossibile dirlo. Chi volesse saperne di più, il nostro professor Gullino ha scritto un libro che si intitola La saga dei Foscari, dove tratta di tutti questi argomenti. Certo è che il colpo per il grande doge è terribile. Francesco Foscari è anziano ed è evidentemente distrutto da questi fatti e quindi non partecipa più alla vita pubblica, fa una vita appartata, ritirata, ma la Repubblica deve andare avanti. E allora ecco che si muove il Consiglio dei Dieci, forse fomentato dai Loredan, i nemici di sempre, e a questo punto gli chiedono di abdicare. Francesco Foscari rifiuta, ma a un certo punto lo costringono. Gli dicono, caro doge, o abdichi oppure noi ti sequestriamo tutti i beni. Di fronte a questo il doge dice, va bene, cedo, obbedisco. E qui c'è la scena patetica del doge che scende le scale del palazzo ducale, appoggiato al bastone col fratello che lo sorregge, va a prendere la barca e se ne va. Prima, negli ultimi anni della sua vita, ha modo comunque di costruirsi un bel palazzo, quello che ancora oggi si chiama Ca' Foscari. Anche lì la cosa è un po' discussa, perché esisteva in quel punto un vecchio palazzo ormai in disuso. Si fa un'asta pubblica e, guarda caso, l'aggiudicatario è il doge, il quale demolisce quanto c'era e si costruisce un bellissimo palazzo. Comunque, una settimana dopo la forzata abdicazione muore. E quindi qui il popolo ha un moto di ribellione, ma come? Poveretto, era già moribondo, perché gli avete dato questa umiliazione? Si rimedia con delle solennissime esequie e la sepoltura nella chiesa dei Frari, un grande elogio funebre, sembra che sia durato 4 ore, non so come abbiamo fatto a resistere, ma ecco. E questo è il sepolcro che si vede ancora oggi, alla destra, spalle all'ingresso della chiesa, sulla destra della grande tela del Tiziano. Ecco, quindi non so se ho risposto alla domanda, cioè era un personaggio ovviamente discusso e discutibile, ma non privo di una sua grandezza. E questo è il palazzo che è edificato. Bene, ecco, io credo che possiamo concludere. A questo punto ho voluto dare un'idea della vita di alcuni dogi e ho voluto parlare un po' di questa struttura costituzionale veneziana. Come avete visto era molto complessa, molto articolata, per certi aspetti anche un po' farraginosa, tuttavia è una struttura che ha funzionato e ha dato dei grandi risultati. Io mi sono chiesto anche alla fine perché ci furono questi grandi risultati. Io credo non solo e non tanto per come questa struttura era organizzata, ma soprattutto per lo spirito di coloro che la facevano funzionare. Cioè, questo patriziato veneziano sicuramente incarnava dei valori molto forti, un valore fondamentale, lo spirito di servizio nei confronti della Repubblica. La stella polare, il principio ispiratore, sicuramente era questo: il profitto e l'onore de vinegia. Credo che la maggior parte e dei dogi e dei patrizi che hanno ricoperto queste cariche fossero mossi da questo spirito. Mi domando se i nostri politici siano mossi dallo stesso spirito.
Dell'esercito della flotta, rispetto al suo incarico, aveva dei poteri discrezionali oppure no? E se sì, aveva dei limiti, per voi sulla base di del Senato?
No, le decisioni di fare le guerre e di armare le navi, eccetera, erano prese prima, dopodiché chi comandava, è chiaro. Lo stesso Dandolo, ecco una curiosità, lo stesso Dandolo, che era praticamente cieco, viene riportato proprio dal Villarduin, cronista della crociata, che lo vedeva sulle navi, cieco, che incoraggiava, sgridava, malediva i suoi marinai, no, per incoraggiarli a certe azioni militari. Sì, certo, era una volta che aveva... Attenzione però, non sempre il doge in prima persona faceva questo. A volte sì, a volte veniva nominato per esempio un capitano da mar, che diventava il capo della flotta. Oppure un, come si chiamava, un provveditore in campo per invece le guerre sul terreno, non in mare, provveditore in campo che si affiancava generalmente al capitano di ventura e lo controllava, era... il politico che controllava il militare che peraltro era un mercenario, famosissimo provveditore in campo è stato per esempio Andrea Gritti, ecco un altro grande doge di cui per ragioni di tempo, che è quello che ha fatto il provveditore in campo all'epoca della Lega di Cambrai, è uno dei protagonisti che è riuscito a salvare Venezia nel momento in cui era attaccata da una coalizione veramente che comprendeva tutti, tutto il mondo era contro Venezia, e comunque Venezia, nonostante alcune disfatte, è riuscita a salvarsi. Gritti è stato il provveditore in campo, cioè quello che il politico che, affiancandosi ai militari, è riuscito a salvare la situazione. Va bene, arrivederci.
Questa sera è tutto, vi ricordo gli appuntamenti del venerdì alle 20.30, alle 21 e alle 21.30 con Storie di un Serenissimo che liberò San Marco e alla domenica alle 22 con il Batiliano a pensiero, storia, arte, filosofia, politica e sport, 20 minuti fuori da sciapo. Vi ricordo inoltre di scriverci all'indirizzo radio@radionazionaleveneta.org per qualsiasi dubbio o domanda e per inviarci suggerimenti e idee riguardo la trasmissione. Detto questo, auguro una buona serata a tutti e vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 21, su Radio Nazionale Veneta.